Bentornati a tutti nello studio di On The Rock, siamo qui, oggi c'è stata una sostituzione, non abbiamo Andrea Guerriero allo speaking, ma abbiamo Giulia Laborre, una nostra ospite, mentre in regia abbiamo Andrea Bianchi. La puntata di oggi è una puntata speciale su un gruppo che ha segnato la storia del rock in Inghilterra negli anni 60, stiamo parlando dei Pink Floyd, quindi space rock, progressive rock, ma diamo adesso un po' di contatti prima di iniziare la puntata. Vi ricordo che la nostra diretta va in onda il mercoledì dalle 19 alle 20 e in replica lunedì dalle 13 alle 14. Potete comunicare con noi su Facebook o per email all'indirizzo ontherockoq@gmail.com. E adesso partiamo con la puntata. Allora Giulia, pronta per questa puntata di Pink Floyd? Allora, cominciamo, siamo negli anni 60, come già abbiamo detto, in Inghilterra. Ricordiamo che in quegli anni in America si stava sviluppando l'ondata del progressive, l'ondata della psichedelia americana, volevo dire, che poi sfocerà appunto nel progressive successivamente. Quindi è appena passata l'estate del 67 si è diffuso, diciamo, in tutto il mondo, quindi approda anche in Europa la psichedelia americana. In Inghilterra tutto comincia a Cambridge nei primi anni 60, anni in cui quattro studenti della facoltà di architettura cominciano le loro sperimentazioni musicali. Stiamo parlando di Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason e David Gilmour. Inizialmente la formazione però non è questa, ma al posto di David Gilmour abbiamo alla chitarra appunto Syd Barrett, uno studente della facoltà di arte. Questi ragazzi si erano conosciuti perché avevano convissuto a Londra appunto nei primi anni 60 e intorno al 65 quindi danno avvio alla loro carriera musicale. Il gruppo si battezza con il nome di Pink Floyd Sound inizialmente, dal nome di due musicisti, di due bluesmen che piacevano molto a Syd Barrett, ovvero Pink Anderson e Floyd Deep. Inizialmente i concerti della band consistevano in jam strumentali e cover di genere blues, ma successivamente questi brani furono alternati, furono sostituiti anche da delle produzioni proprie di Syd Barrett. E quindi inizia la loro carriera nella Londra underground degli anni 60, in locali quali per esempio l'UFO Club. La vera spinta per i Pink Floyd si ebbe però il 15 ottobre del 66, vero Giulia?
Sì, col lancio del giornale International Times, per il quale fu organizzato un festival concentrato in un'unica serata e alla quale parteciparono 2500 persone. Qui nasceva infatti il light show dei Pink Floyd, i quali accompagnavano i loro concerti con delle esibizioni, degli effetti sonori e visivi.
Sì, molto particolari.
Che impressionavano il pubblico. È successo addirittura che durante la canzone Interstellar Overdrive saltò la corrente e la cosa risultò essere comunque spettacolare.
Spettacolare, infatti. Infatti questi show prevedevano appunto luci intermittenti, ma addirittura questa serata c'era gente in maschera, ragazze mezze nude, erba avvagonate.
Chi più ne ha più ne mette, un
festone mega galattico che segnò appunto l'inizio dell'esplosiva carriera dei Pink Floyd. E infatti nascevano così i light show dei Pink Floyd, quindi questi spettacoli appunto particolari, a base di suoni psichedelici
e LSD
infatti, che poi sappiamo stroncò poco dopo la carriera del frontman Syd Barrett. Ma adesso andiamo a sentire il secondo singolo dei Pink Floyd, denominato See Emily Play, per poi introdurre appunto la loro carriera musicale.
There is no other day.
Ed era sì Emily Play, il secondo singolo in uscita dei Pink Floyd. Il successo fu immediato e in questo clima venne accolto il primo loro album, ovvero The Piper at the Gates of Dawn, che raccoglie 11 canzoni con delle caratteristiche molto diverse, che rievocano atmosfere oniriche e spaziali, frutto dell'uso smodato da parte di Izzy Barrett dell'LSD. Ed è proprio in questo momento che Barrett comincia a manifestare palesemente i sintomi della schizofrenia causata appunto dall'assunzione massiccia della droga. Si assentava infatti sempre di più dalla vita del complesso, gli spettacoli dal vivo si facevano insostenibili, così anche come la pressione che il mondo della musica esercitava sulla su quella che era fino ad allora la mente creativa del gruppo. Grazie infatti al successo del singolo che abbiamo appena ascoltato, i Pink Floyd entrarono ufficialmente nella Top of the Pops inglese e gli episodi che iniziavano a delineare la personalità irregolare di Barrett di lì a poco si fecero sempre più frequenti. Infatti, quando venne invitato per la seconda settimana di seguito in studio, Barrett si presentò in pigiama un bel giorno. Per non parlare del fatto che la terza settimana egli annunciò di non voler più partecipare alla trasmissione televisiva, giustificandosi dicendo che se non lo faceva John Lennon non vedeva per il motivo per il quale avrebbe dovuto farlo lui.
Giustamente.
Di lì a poco Barrett iniziò a trasportare questo suo atteggiamento, che era a metà tra l'anticonformismo e il nonsense, anche nelle esibizioni dal vivo, perché infatti a volte mentre il resto della band suonava lui si andava a sedere vicino all'amplificatore, scordava totalmente la chitarra fino a non poter più suonare nemmeno una nota, e a volte non cantava nemmeno, lasciando che fossero Rogers o gli altri membri a occuparsi della voce. Quindi a causa della sua progressiva incapacità di sostenere qualsiasi apparizione pubblica, i membri della band decisero di sostituirlo gradualmente con l'amico chitarrista David Gilmour.
Infatti, Chiara, possiamo anche dire che il contributo di Sid fu veramente scarso nel secondo album, A Soldier Full of Secrets, uscito nel giugno del 68. Quest'album rappresenta al meglio la fase incerta del gruppo, che possiamo dire oscilla fra residui barrettiani come Jugman Blues e rock spaziale come Let There Be More Light, e anche riflessioni intimiste come Set Controls for the Heart of the Sun. Il nuovo corso infatti della band è segnato da composizioni a carattere intimistico di Roger Waters, che diventerà diciamo l'accentratore e la mente del gruppo dopo Barrett. Il quarto album invece è Umma Gumma.
Sì, ricordiamo che prima di questo erano stati incisi degli album che facevano da colonna sonora a,
possiamo ricordare infatti come il film di Zagrebiske Point di Michelangelo Antonioli, oppure More di Barbe Schroeder, Music from the Body di Roy Battersby.
Esatto, quindi però dicevamo, Amalgama esce nel 69 nel Regno Unito, e quindi si tratta di uno forse degli album più sperimentali, giusto, della discografia del gruppo.
Sì, per la prima volta infatti si comincia a respirare un'area di progressive rock più che spaziale come nei precedenti. Sì. Il titolo dell'album, questa è una curiosità, si riferisce a un'espressione in slang utilizzata per indicare l'atto sessuale. Addirittura nello scrigno dei segreti, l'Odissea dei Pink Floyd di Nicholas Schnaffner, riportato che Umma Gumma, o Amalgama, scusa, era anche il verso tipico di strane creature che secondo la leggenda infestavano la palude di Cambridge.
Esatto. E quindi da quest'album abbiamo scelto, vi vogliamo proporre The Narrow Way, la prima parte, che ascoltiamo.
Thank you.
E questa era The Narrow Way parte 1, a cui segue l'uscita dell'album Atom Heart Mother, che è il quinto e apre la seconda fase della storia di Pink Floyd, segnando un punto di svolta nella loro carriera. Infatti il gruppo, per abbandonare l'immagine di rock spaziale psichedelico, abbraccia quindi una nuova immagine più vicina al progressive, più maturo, e per questo si affidano al grafico Storm Torgerson dell'Hypnosis, che confeziona la copertina della mucca tanto famosa.
Molto famosa infatti la copertina della mucca, che tra l'altro copertina nella quale non viene citato né il titolo né l'autore dell'album, quindi una cosa del tutto innovativa che sulla quale sicuramente cadeva l'occhio degli appassionati di musica, diciamo, nei negozi musicali. Quindi diciamo una copertina proprio innovativa, che non piaceva alla casa discografica, ma che invece segnò il successo di quest'album. Ovviamente, oltre alla copertina, tanto di cappello anche
al contenuto,
perché abbiamo addirittura il primo lato dell'album, che è praticamente cioè si rifà ad un unico brano della durata di 23 minuti. Stiamo parlando della suite di Atom Heart Mother, tra l'altro di cui il titolo era ispirato ad un bypass, se non sbaglio, innestato nel cuore di una madre che aspettava il suo bambino, quindi questa notizia
bypass atomico
infatti, quindi questa notizia di cronaca diede l'ispirazione per il titolo dell'album. Quindi dicevamo, per quanto riguarda i brani, abbiamo questo brano di 23 minuti che però fu diviso in 6 parti, e questo per ottenere delle royalties diciamo più cospicue. Le royalties, ricordiamo che erano dei compensi che venivano assegnati, come se fossero, diciamo, dei diritti d'autore. Quindi per questo motivo la prima suite viene divisa in 6 parti, mentre il secondo lato il secondo lato che contiene Alan's Psychedelic Breakfast è divisa in 3 sezioni unite tra loro da dialoghi e strani effetti sonori. Quindi il motivo di questa separazione è dovuto a questioni prettamente economiche. Oltre alle due suite citate, ritroviamo anche 3 canzoni da 5 minuti, ognuna interpretata dal rispettivo autore. Sono delle ballate queste che stilisticamente, diciamo, sembrano non collegarsi molto bene né con la suite né con il pezzo di chiusura. Ma adesso da quest'album andiamo a sentire Summer 68.
Say something before you leave.
Abbiamo ascoltato Summer 68, tratta dal quinto album dei Pink Floyd, tra l'altro canzone che rievoca, diciamo, l'estate nostalgica del 68 di Waters. Adesso andiamo avanti con il sesto album del gruppo britannico dei Pink Floyd, pubblicato nel 1971, stiamo parlando di Metal, che consegnerà alla storia della band due brani fondamentali, ovvero stiamo parlando della prima traccia, One of These Days, e della suite Echoes. La prima giocata sulle note vibrate dal basso di Waters, tra l'altro riporta appunto nel testo "One of these days I'm going to cut you into little pieces", ovvero uno di questi giorni ti ridurrò in piccoli pezzi, una frase pronunciata nella traccia da Nick Mason ed è rivolta ad un disc jockey della BBC che era mal sopportato dal Waters, e quindi da qui scaturì questa, non so come definirlo, questa minaccia forse presente all'interno della, canzone, sottilissima minaccia infatti. Allora, dicevamo quindi, è un album fondamentale per la carriera dei Pink Floyd, una sorta di cavalcata sperimentale in mezzo alla tempesta con tanto di vento che si sente appunto molto nettamente. La seconda canzone di cui abbiamo parlato, Echoes, ha un incedere quasi epico tra passaggi visionari, intermezzi funky ed evoluzioni psicotrope. A questo album del 71 seguì poi un live registrato a Pompei senza pubblico nel 72, diretto da Adrian Meben, che è un'efficace e suggestiva testimonianza della straordinaria portata emotiva e visuale del gruppo inglese di questo periodo. Ma adesso andiamo appunto a sentire la prima traccia dell'album di cui abbiamo già parlato, ovvero One of These Days. Thank you.
E andiamo avanti con The Dark Side of the Moon, il settimo album dei Pink Floyd, pubblicato il 24 marzo del 73. Questo si impone come una delle opere più complete, ambiziose e complesse, che ha venduto ben 25 milioni di copie in tutto il mondo. Waters in questo album decide di parlare di tutto quello che può portare la gente alla pazzia, in una lunga opera assemblata dall'unione senza soluzione di continuità da una serie di formidabili composizioni attraversate costantemente da un inquietante battito cardiaco. Il sarcasmo di Time, la feroce ironia di Mane e l'incomunicabilità di As and Them vengono suggellate da un suono strabiliante in cui Waters riversa tutte le ansie che sembrano sfociare nel ricordo del vecchio amico Syd Barrett, inghiottito dalla pazzia. Che cosa possiamo dire? Che Mane in particolare portò al successo mondiale questo gruppo che riusciva a radunare folle oceaniche. L'album infatti si sviluppò come parte del tour del 71 in seguito alla pubblicazione di Meddol, e nella registrazione di quest'album i Pink Floyd usarono alcune tecniche di registrazione più avanzate, come ad esempio la registrazione multitraccia e i loop, e si usarono anche i sintetizzatori analogici.
Esatto, tra l'altro il tecnico del suono di quest'album, ricordiamolo, è Alan Parsons, che appunto diede una grandissima, diciamo, collaborazione, segnò una grandissima collaborazione con i Pink Floyd, che però si riduce soltanto a quest'album, perché successivamente porta avanti il suo progetto che aveva già in mente, ovvero quello appunto degli Alan Parsons Project. Comunque, dicevamo, ritornando all'album, che l'idea di Waters consisteva in un disco che trattasse temi che facessero arrabbiare la gente, focalizzandosi sulle pressioni che la band dovette fronteggiare per il suo stile di vita e i problemi mentali che aveva l'ex membro del gruppo, appunto Syd Barrett. Waters iniziò a registrare i primi demo nella sua casa di Islington, in un piccolo studio di registrazione, utilizzando del materiale che era già stato che era rimasto inutilizzato da alcuni lavori del passato. Le cinque tracce di ognuno dei due lati rappresentano vari stadi della vita umana. Infatti l'album comincia e termina con un suono di battiti cardiaci che vogliono rappresentare l'empatia. Speak to Me Breed propongono un accento, diciamo, sugli elementi mondani e futili della vita che accompagna accompagnano la sempre presente minaccia della pazzia. On the Run evoca lo stress e l'ansia provocati dal settore moderno dei trasporti, nonché la paura di volare di Wright. Time ammonisce con veemenza coloro che sprecano il tempo prezioso, focalizzandosi sugli aspetti mondani della vita. The Great Gig in the Sky è una profonda metafora della morte. E Mane invece si prende gioco dell'avarizia e del consumismo con un testo molto, molto ironico. Quindi ritroviamo un tema in ogni traccia dell'album. Dark Side of the Moon termina e fine con Eclipse, che espone i concetti di alterità e unità, mentre forza l'ascoltatore a riconoscere le caratteristiche comuni a tutti gli esseri umani. Quindi un album molto pieno sicuramente, da cui andiamo a sentire la conosciutissima Speak to Me Breed. Ed era la meravigliosa Speak to Me Breed. E adesso andiamo avanti con l'altro album, con il successivo album dei Pink Floyd, Wish You Were Here. Album che tuttavia segna, diciamo, segna un periodo non proprio sereno della carriera dei Pink Floyd. Infatti è un album che è assemblato sulla falsariga del precedente, che non ottiene lo stesso successo. Infatti Waters sembra particolarmente turbato e le tracce contengono degli espliciti riferimenti alla figura di Syd Barrett, ma tra l'altro
costantemente
tutti gli album dei Pink Floyd, in particolare nella lunga Shine On You Crazy Diamond. Il disco, pur rappresentando un favoloso successo, appunto, come dicevamo, non è all'altezza del precedente. I temi oscuri trattati dalle canzoni di Pink Floyd e le successive copertine contribuiscono in questo periodo a fare del gruppo un oggetto di culto di massa. E infatti il monumentale tour del 75 acuisce la frustrazione di Waters nei confronti dei concerti oceanici. Ed è proprio in questo momento che all'inquieto bassista comincia a balenare l'idea di erigere fisicamente un muro tra sé e il pubblico, che successivamente verrà riproposto appunto nel concept album successivo.
L'album è inoltre una critica all'industria musicale, Shannon infatti sfuma senza soluzione di continuità in Welcome to the Machine, che comincia con l'apertura di una porta descritta da Waters come simbolo di scoperta musicale e di progresso tradito dal mondo della musica, più interessata al mercato. La canzone finisce con il rumore di una festa per simboleggiare la mancanza di contatti e sentimenti reali fra le persone. Eve Cigar mostra inoltre il disprezzo verso i pezzi grossi dell'industria musicale.
Ed è proprio questa la traccia che abbiamo scelto di proporvi, tratta appunto da quest'album, Eve Cigar. Ed era questa Eva Cigar, e adesso andiamo avanti, siamo nel 1979, anno in cui esce il doppio album, in particolare il 30 novembre del 79, il doppio album The Wall, undicesimo album della band inglese. Concept album che la cui trama è basata su un personaggio fittizio chiamato Pink, basato sulle personalità di Roger Waters e Syd Barrett, onnipresente ovunque.
Non Pink manca mai.
È un artista che, a causa di tragici avvenimenti avvenuti, susseguitisi nella propria esistenza, come per esempio la morte del padre in guerra durante i suoi primi mesi di vita, oppure l'iperprotettività della madre, l'alienante vita da rockstar e il divorzio dalla moglie, si chiude in un muro psicologico protettivo ed invalicabile che lo soffoca inesorabilmente, trascinandolo ai limiti della follia. Dopo un'introduzione dell'album sull'infanzia e la prima giovinezza del protagonista, Pink, ormai divenuto una celebre rockstar, comincia ad analizzare il suo difficile rapporto con la madre e con i fan. Nel frattempo il legame tra lui e la moglie si è ormai incrinato a causa della loro reciproca incomunicabilità. Si chiude quindi nel muro dietro al quale cerca di proteggersi dalla vita, restando solo più che mai, e tentando di vincere il proprio distacco inutilmente. Quindi, chiuso in un paranoico isolamento e in balia anche dei produttori discografici che lo salvano da un'overdose, ma soltanto al fine di sbatterlo su un palco, ed è questo il tema alla base della forse canzone più conosciuta e più bella dell'album, Comfortably Numb. Canzone che tra l'altro si basa anche sulla perdita di identità delle masse di adolescenti, si chiude appunto in uno stretto isolamento. Pink capisce che potrà però vincere la propria solitudine soltanto in un modo, ovvero analizzando la propria vita, ed è qui, da questo momento, che si apre un processo mentale descritto nella canzone The Trial, con tanto di accusa, di giudice e testimoni a carico, il cui esito è immaginato dal protagonista come una sentenza che lo condanna ad abbattere il muro. Quindi, dopo l'abbattimento del muro, la canzone finale dell'album, Outside the Wall, una sottospecie di poesia delicata dal tono introspettivo, spiega come sia difficile rimanere sempre sani di mente.
Durante la canzone Empty Spaces si può addirittura udire un messaggio registrato al contrario. Il messaggio però lo possiamo soltanto ascoltare nell'album in studio, non nella versione live. Se si ascolta al contrario la canzone rallentando la velocità, si sente infatti: "Any better? Congratulations, you have just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont." Niente di meglio, congratulazioni, hai appena scoperto il messaggio segreto. Per favore, spedisci la tua risposta al vecchio Pink presso la Funny Factory a Chalfont, dove
sarebbe
una Funny Farm, ovviamente, è il termine inglese con il quale si indicano gli ospedali psichiatrici. Il riferimento è sempre quello. Il messaggio, quindi, è un chiaro riferimento al dimenticato Syd Barrett, fondatore ed ex leader dei Pink Floyd, che era stato allontanato dal gruppo per i suoi problemi comportamentali causati dall'assunzione smodata di LSD. Nonostante il conseguente enorme successo dell'operazione, quest'album rappresentò il preludio allo smembramento del gruppo, esatto, a tutti gli effetti ridotto a una creatura di Waters, in cui Gilmour, Mason e Wright appaiono come comprimari di lusso, spesso sostituiti da altri session men. Il celebre assolo di chitarra di Another Brick in the Wall, infatti, non è opera di Gilmour, bensì del chitarrista fusion Lee Ritornell.
Ed è proprio infatti questo il pezzo che vogliamo proporvi, Another Brick in the Wall, parte 2.
Leave them kids alone.
Ed ecco che quest'album, abbiamo già detto, ha rappresentato un enorme successo per il gruppo, ma allo stesso tempo il punto di partenza verso lo sfacelo. E infatti nel 1983 che Wright lascia il gruppo durante la lavorazione di The Final Cut, un disco in cui Waters esplora il mancato rapporto con il padre deceduto durante la Seconda Guerra Mondiale. E l'album segna la definitiva rottura con Gilmour e con Mason. Nel 1984 il gruppo non esiste più. Quando nel 1986 Waters dichiara ufficialmente la propria intenzione di non risuscitare Pink Floyd, Gilmour e Mason insorgono e ne scaturisce una battaglia legale sull'utilizzo del nome, che Waters perde miseramente. Nel 1987 il nome della band svetta in copertina, infatti, con l'album A Momentary Lapse of Reason, un disco governato da Gilmour e Mason, con un modesto appoggio di Wright e l'impiego di affermati session men. Album che Waters definirà un falso da quattro soldi a causa della riproposizione di atmosfere maestose oniriche tipiche del passato. Nel 1994 il copione si ripete e è il momento di Division Bell, il nuovo disco di Pink Floyd
dell'era Mason,
sì, con Wright di nuovo stabilmente in formazione. L'album possiamo dire che è leggermente migliore del precedente, ma viene sottoposto alle stesse critiche, ovvero la consueta povertà di idee, che viene sopperita però con una grande professionalità e con l'abilità nel ricreare le inconfondibili atmosfere monolitiche e mutabili. Nonché temi affrontati perennemente come quello dell'incomunicabilità. Seguono un tour mondiale e un monumentale doppio dal vivo, Pulse, sì, del 1995, esatto, nel quale viene riproposto per intero per la prima volta dal 73 The Dark Side, sì, of the Moon.
Esatto, infatti dicevamo, allora il tema quindi principale, l'incomunicabilità tra gli individui, problema con cui tutti e tre i componenti avevano avuto in qualche modo a che fare, tra le cause legali sulla questione dei diritti sull'utilizzo del nome del gruppo e i divorzi. Proprio su quest'ultimo aspetto, infatti, Gilmour all'epoca era molto sensibile, in quanto era reduce dal recente divorzio divorzio dopo quasi 20 anni di matrimonio con l'ex moglie Ginger e dalla fresca relazione iniziata con la giornalista Polly Samson, che diede un notevole contributo tra l'altro alla scrittura dei testi dell'album. E infatti fu proprio lei a fornire lo spunto e lo stimolo per l'opera, spingendo ad analizzare, ad esternare le frustrazioni di Gilmour e i suoi sentimenti nei confronti degli ex compagni del gruppo. Infatti sono molti i riferimenti e soprattutto le frecciatine rivolte a Waters e all'amico, ovviamente, Syd Barrett, che è il fulcro, uno di ogni album. Quindi Gilmour è coautore di quasi tutte le canzoni, infatti molti testi furono scritti anche appunto dalla compagna, e per la prima volta dopo molti anni, o meglio per la prima volta dal 73, vi è il ritorno all'interpretazione vocale di Wright. Nel 95 abbiamo detto che c'è stato il mastodontico tour di Pulse, tournée culminata con il concerto a Londra, evento seguito in diretta da milioni di spettatori nel mondo e principale fonte cui attinge il disco. Ed è proprio da questo che andiamo a sentire il pezzo What Do You Want From Me?
Thank you.
Ed era con quest'ultimo bellissimo pezzo che vi vogliamo lasciare. Purtroppo è terminato il tempo, avremmo voluto dire un sacco di altre cose sui Pink Floyd, qualcosa ci è anche sfuggito, ma pazienza.
Se volete potete andare su Wikipedia
a ritrovare tutte le informazioni che mancavano.
Grazie.
Vabbè,
a tutti.
Adesso quindi vi salutiamo, alla prossima puntata, un ciao da Andrea in cabina di regia, Chiara e Giulia.
Arrivederci.
Alla prossima.